Feltrinelli Audio Podcast presenta La teoria di tutte con Gabriella Grayson. Un viaggio nella scienza italiana al femminile, ieri e oggi. Episodio 3. Il futuro della chimica.
Particelle elementari, buchi neri, natura selvaggia. La scienza è da sempre la mia passione. Penso ai grandi nomi di scienziati che hanno fatto la storia. Mi vengono in mente Albert Einstein, Isaac Newton, Enrico Fermi. E le donne? Dove sono? Se ne parla ancora troppo poco. Le scienziate nel passato non erano accettate nei laboratori. Erano addirittura mal viste. Finalmente, però, il vento sta cambiando. E con lui la mappa della scienza. Oggi, in Italia, il 44% dei ricercatori in ambito scientifico è una donna. Dai fondali marini alle cime di un vulcano. Dai grandi laboratori sotterranei agli imponenti poli accademici. Voglio mostrarvi l'Italia da un punto di vista particolare, quello delle nostre eccellenze della scienza. Donne, eh? Sono Gabriella Grayson, sono fisica e divulgatrice scientifica e quella che sto per raccontarvi è la teoria di tutte. Ogni volta che visito Trieste resto impressionata davanti alla bellezza della sua inconfondibile atmosfera mitteleuropea. Penso alla vivacità culturale che si respira nelle sue piazze e che ha ispirato e forgiato personalità curiose come Italo Svevo, Umberto Saba, James Joyce, Margherita Hack. La stessa curiosità che apparteneva a una scienziata del passato, una donna che ha combattuto mille battaglie per l'ambiente.
Uno dei problemi più seri della nostra civiltà è la pulizia delle acque e dell'aria. Diceva così una grande chimica di fine Ottocento, Ellen Swallow Richards. Ellen Swallow, Richards era il cognome del marito, con i suoi studi porrà le basi di una nuova scienza basata sull'ecologia umana. Ellen Swallow faceva scienza a partire dalla realtà che ci circonda, esattamente come la scienziata che oggi qui a Trieste sto per incontrare.
Si chiama Lucia Gardossi ed è un'esperta di chimica verde, quella che serve a disinquinare, a ridurre le sostanze nocive nel nostro pianeta. Lucia studia temi cruciali per il nostro futuro nel suo laboratorio dentro la Facoltà di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Trieste, insieme a un team ad alto tasso femminile. Non vedo l'ora di incontrarla.
Lucia!
Ciao!
Eccomi!
Cosa avviene in questo laboratorio?
Studiamo delle nuove tecnologie e metodologie della chimica verde per fornire processi e anche prodotti che siano a basso impatto ambientale. In particolare, molti dei nostri progetti sono finalizzati a cercare di valorizzare materie prime che vengono da scarti agricoli e alimentari, come la lolla. La lolla di riso
sì. È
lo straterello esterno che protegge il chicco
sì. Di
riso. E
questo viene buttato via solitamente.
Sì. Abbiamo sviluppato diversi tipi di tecnologie per valorizzare la lolla. In primo luogo abbiamo messo a punto una tecnica per rendere la lolla lavorabile e mescolabile con altri polimeri sostenibili
sì. Con
cui produrre materiale plastico.
I polimeri sono molecole di grandi dimensioni e con un elevato peso molecolare. Possono essere immaginati come lunghe catene di singole molecole, un po' come una collana di perle. Il polimero più famoso in natura è senza dubbio la cellulosa.
Quindi il passaggio finale è arrivare a questi cucchiaini.
Sì, questo è un cucchiaino okay. Per il gelato.
Sì.
Questo cucchiaino è una possibile risposta al problema delle plastiche monouso
sì. Che
inquinano i mari, le spiagge.
Sì.
Cioè produrre plastica biocompostabile. Cosa significa?
Sì.
Quando questo cucchiaino è sporco di gelato,
sì. Io
lo posso mettere assieme alla frazione organica.
Sì. Nell'umido, lo butto nell'umido.
Alla fine, in un impianto di biocompostaggio, diventa biogas e poi diventa anche compost, che riporta il nutrimento al terreno. Quindi in questa maniera il tutto è circolare
secondo
quello che sono i cicli biologici.
Del carbonio.
Esatto.
Ok.
Negli esseri viventi il carbonio è presente in forma organica. Nell'atmosfera, nella litosfera e nell'acqua dei mari. Si trova prevalentemente in forma inorganica, anidride carbonica, carbonati e bicarbonati. Il risultato dello scambio di carbonio tra atmosfera, geosfera, idrosfera e gli esseri viventi determina il ciclo del carbonio.
Questo che cos'è?
Ecco, quello è il cardo. È una pianta tipica delle zone semiaride italiane, per esempio ce ne sono molti in Sardegna.
Sì.
Estraiamo dei principi attivi dalle foglie,
sì,
in particolare la cinaropicrina, che ha delle particolari proprietà protettive verso il fegato, ma dai semi del cardo si estrae un olio.
Sì, questo, qui è sempre in movimento perché, sì, deve lavorare.
Questo olio viene poi trasformato utilizzando dei biocatalizzatori, cioè degli enzimi. Cosa,
sì,
utilizziamo? Utilizziamo una lipasi, questa è un'immagine al computer di una lipasi. La lipasi,
sì,
è l'enzima che nel nostro organismo digerisce i grassi.
Sì.
Questa lipasi taglia a pezzettini, diciamo, l'olio,
sì,
e lo trasforma in frazioni che noi poi trasformiamo in altre molecole più complesse a valore maggiore.
Sì,
possono essere biolubrificanti oppure addirittura polimeri.
L'olio estratto dal cardo può essere riutilizzato in ambito alimentare, cosmetico e in quello della bioplastica. La scienza al servizio della natura, insomma. Tra i primi a capire l'importanza di questo servizio ci fu Ellen Swallow. Ellen nacque nel Massachusetts nel 1842. Da piccola amava collezionare fiori e pietre e da ragazza iniziò ad interessarsi all'impatto che lo sfruttamento delle risorse del nostro pianeta provoca sull'ambiente. Realizzò le prime tabelle sulla potabilità dell'acqua e maturò una certezza. La scienza non può essere scissa dalla nostra vita quotidiana. Per questo lei e suo marito Robert Richards progettarono una casa con sistemi di ventilazione e di riscaldamento a basso impatto inquinante. Tutti la chiamavano la casa del benessere. Anche Lucia oggi ha deciso di portarmi in un luogo del benessere, un posto strano per una scienziata. Chissà se anche Ellen ha mai fatto un bagno in queste acque.
Non l'ho mai visto un posto così, è incredibile.
Eh beh, sì, è unico, sembra sia l'unico caso in Europa. È un bagno proprio in centro città dove esiste ancora questo muro che separa uomini e donne come retaggio di una tradizione che va indietro agli inizi del Novecento.
Il bagno Pedocin è stato costruito nel 1903, uno stabilimento balneare dove si va al mare rigidamente separati, gli uomini da una parte e le donne da un'altra.
C'è stata anche una votazione pubblica per decidere...
far chiudere questo posto, perché...
Ma per buttare giù il muro?
Certo.
E tutti si sono assolutamente opposti.
Cioè la città di Trieste vuole tenere
vuole
questo
che
muro.
Viene considerato un muro di libertà.
Perché le donne sono libere di essere se stesse,
sì,
a prescindere da chi...
Possono qui dentro liberamente godere del benessere fisico, di fare un bagno di sole, una nuotata...
Senza avere atteggiamenti, che ne so, di malizia,
sì,
o di seduzione,
esatto,
questo
esatto.
Stai dicendo?
Secondo me è una cosa bellissima.
È una cura per se stesse.
Sì, sì. Ho scoperto che qui potevo rilassarmi molto di più che stando
a casa. Ti rilassi di più, eh?
Qui proprio taglio con il mondo. È come un'isola, diciamo.
Sì, sì. Da piccola dove abitavi con i genitori?
Io abitavo nella periferia di Trieste, in un posto che si chiama Servola, una casetta fatta con le mani da mio padre.
Ah sì?
Sì, sì, mio padre grande lavoratore. È stato il primo a Trieste nel 1976 a costruire con le proprie mani un impianto solare per il proprio tetto con del materiale da discarica. Quindi sì, inventore da sempre, ecco. Io vengo da due genitori che a causa della guerra e delle loro vicissitudini come esuli dall'Istria, non hanno potuto studiare, ma estremamente creativi e inventivi. Cioè mi hanno trasmesso solo la curiosità e anche questa passione di cercare di trovare soluzioni. Sicuramente la chimica mi permetteva di capire meglio la materia, no? Per me la scienza è uno strumento, non è un semplice fine. Mm-hmm. Per me è uno strumento che vorrei avesse un impatto sulla società, sull'ambiente, sulla sostenibilità.
Il ruolo della ricerca scientifica per un futuro ecologicamente sostenibile è oggi fondamentale. L'aveva capito già a fine Ottocento Ellen Swallow, che nel 1871 venne ammessa in via sperimentale al MIT di Boston. In via sperimentale, sì, perché nessuno credeva che una donna potesse addirittura terminare gli studi. Invece Ellen fu la prima donna a laurearsi in chimica. Quando però chiese di diventare insegnante, le fu negato il permesso, perché allora le donne non erano ammesse nei laboratori. Decise così di rimanere come assistente volontaria e di dedicarsi alla chimica sanitaria, una nuova disciplina che includeva tematiche legate all'ambiente. Più di un secolo dopo, Lucia volerà proprio lì, al MIT di Boston, per perfezionare i suoi studi negli stessi laboratori in cui ha studiato Ellen, nello stesso istituto che negò ad Ellen la possibilità di diventare insegnante.
Com'è stato il tuo arrivo a Boston, all'MIT?
Ero completamente, diciamo,
sperduta.
Sì, perché non riuscivo neanche a fare una telefonata per dire mamma sono viva, perché c'erano i telefoni a gettone, l'unico modo, quindi...
Poi l'MIT è immenso come posto,
sì,
è bellissimo.
Sì, sì. E poi è in un ambiente così stimolante, dove la gente arriva da tutto il mondo, viene parte...
È vero.
C'è un...
continuo scambio, sì, e metti in circolo delle idee, sì, che poi prende l'americano, il cinese, il norvegese.
Ma io ho capito che ero nel mio, perché io volevo lavorare a livello... appunto, sì, globale, con i ricercatori a livello globale.
Creare prodotti sostenibili da scarti naturali. E questa è la sfida che da anni porta avanti Lucia Gardossi, una delle eccellenze italiane nell'ambito della chimica verde. Sono Gabriella Grayson e questa è la teoria di tutte. Lucia passa al MIT di Boston 3 anni e nel 1991 viene richiamata nella sua Trieste come ricercatrice nella chimica della biocatalisi, la branca della chimica che studia come poter influenzare la natura di una reazione biochimica attraverso un catalizzatore. E proprio qui a Trieste, tra polimeri e catalizzatori, incontra quello che diventerà il suo futuro marito, anche lui uno scienziato.
Ah, che bello qui! Ciao, piacere!
Buongiorno, ben arrivata!
Piacere! Tu sei chimica, Enrico, neuroscienziato.
Esattamente.
Questo pianoforte?
Questo pianoforte ci è stato lasciato in eredità da una signora di una famiglia bene triestina.
Cosa ti piaceva suonare?
Ma Mozart, soprattutto.
Mozart. Einstein diceva: la musica di Mozart è così pura che pare essere sempre esistita nell'universo. Questa cosa che voi siete entrambi scienziati, come l'avete vissuta da sempre in famiglia? Cioè, una cosa, un valore aggiunto in più?
Sicuramente questo condiziona sia l'organizzazione della vita familiare, anche l'educazione dei figli, perché naturalmente crescono con una prospettiva di visione della realtà diversa.
Sì.
Come dice mio figlio, voi ci avete insegnato quotidianamente anche a interpretare cosa mangiamo. I loro amici li prendevano in giro perché dicevano: siete così sfortunati che i vostri genitori vi insegnano a non mangiare il cibo insano, no? E quindi vi precludono da tutte quelle cose che piacciono naturalmente ai bambini, soprattutto da piccoli.
E voi vi confrontate spesso sulle rispettive...
Questa sì, è una domanda...
Sì. Ci confrontiamo in maniera piuttosto, diciamo...
animata?
Mamma mia!
Discutete?
Perché, sì, diciamo, siamo abituati a gestire due gruppi...
di lavoro.
...distinti. E quindi interagire, come dire, abbiamo un problema di leadership, no?
Certo, vi imponete entrambi.
Sì.
No, vince lei, naturalmente.
Tu hai capito che c'è stato un percorso delle donne della scienza da quando ti sei laureato ad oggi?
Quando sono andato all'università e poi soprattutto quando sono arrivato nel mondo della scienza da adulto, ho sempre avuto la percezione delle mie colleghe come pari, anzi in molti casi riconoscevo che erano più brave di me. È stato uno shock per me scoprire come dentro l'accademia italiana, ma non solo, in realtà quando si sale su di livello incomincia la discriminazione. Una discriminazione che è data per scontata e per cui a livello di professori ordinari il 90% sono maschi. Attraverso di lei ho capito in maniera chiara quello che è un apartheid. Noi abbiamo voluto separare le nostre carriere, comunque avere una famiglia. Questo ha avuto delle enormi difficoltà nella gestione quotidiana, ce l'abbiamo fatta, quindi siamo molto contenti e soddisfatti di questo. Però certo la società e soprattutto l'accademia non è ancora matura.
Non è ancora matura, non è ancora pronta. Sono ancora queste impostazioni derivanti dal retaggio del passato che hanno creato questa situazione di dominio assoluto dell'uomo che deve arrivare ai livelli apicali soltanto l'uomo ed è lui che si deve esporre ed è lui che deve parlare. Grande Enrico, mi piace. Mi ricorda Pierre Curie che aveva chiesto alla commissione che anche Marie Curie ricevesse il premio Nobel. Mi piacciono molto, bravi.
Marie Curie ha avuto il suo Pierre, così come Lucia ha il suo Enrico. Eppure nel passato spesso le grandi scienziate non godevano del sostegno che meritavano. Helen Swallow propose di istituire una nuova scienza che includesse educazione ambientale e alimentare. Voleva chiamarla ecologia umana, ma gli uomini le negarono questa soddisfazione e optarono per un altro nome, economia domestica. Eppure Helen continuò a studiare, in particolare le caratteristiche di un nuovo minerale, il vanadio. La sua casa diventò il primo laboratorio di scienza per donne, aperto a tutte le ragazze che non potevano permettersi l'università.
L'autorevolezza è qualcosa che molto spesso non viene naturale alle ragazze o alle donne perché non vengono educate a questo. Molto spesso vengono educate a ricoprire un ruolo secondario, subalterno. Sì. Quindi è molto importante far capire alle ragazze che hanno talento, che questo talento lo devono dimostrare. Quindi non fate le brave bambine.
Tornando al presente, Lucia ha scelto invece di tenere parte del suo laboratorio di scienza nei boschi della sua Trieste. È qui infatti che una volta a settimana dà appuntamento ai suoi ricercatori. Per dei chimici che vogliono proteggere il nostro futuro, la natura è la maggior fonte di ispirazione.
Demi, com'è andata la vostra settimana? Dimmi la cosa più bella che avete fatto in laboratorio.
Beh, abbiamo fatto dei test di degradazione su dei materiali plastici con un enzima prodotto da noi.
E Pasquale, ma voi date i nomi agli enzimi prodotti da voi? Li chiamate?
Sì, in qualche modo sì, abbiamo un po' delle sigle.
Diventano amici, quindi.
Sì, sì. Poi spesso hanno anche, diciamo, il nostro nome all'interno.
Ah sì, lo mettete?
Li sentiamo un po' nostri.
E la cosa che personalmente più mi ha affascinata durante quest'ultimo anno è sicuramente la sfida quotidiana per cercare di portare avanti i nostri progetti.
Ah, mi è venuta in mente una cosa. Ragazze, io vi ho riportato il vostro cucchiaino, il cucchiaino compostabile, quello che si può buttare nell'umido e che voi avete prodotto in laboratorio partendo da materie naturali esistenti in natura. Ve lo restituisco perché è prezioso per voi e non vedo l'ora di vederlo in giro, ovunque. Ogni volta che mangio il gelato spero di trovare un cucchiaino come questo. Con le sue teorie sull'ecologia umana, Helen Swallow ha creato scompiglio nella comunità scientifica. Helen Swallow ha pensato che l'essere umano fa parte di un sistema che deve essere protetto e rispettato. Anche gli studi di Lucia fanno lo stesso, seguono la stessa teoria. Chi mai avrebbe pensato che dalla lolla di riso si può creare materiale sostenibile? Lucia parte dalla natura e ritorna alla natura. E io,
voglio continuare a capire quali sono le ispirazioni delle scienziate di oggi. Voglio continuare il mio viaggio all'interno della teoria di tutte.
Avete ascoltato La teoria di tutte, episodio 3, Il futuro della chimica, narrato da Gabriella Grayson con Lucia Gardossi, liberamente tratto dall'omonima serie TV di La F, scritto da Gabriella Grayson, Andrea Felici, Nunzia Scala, Laura Pusceddu, una produzione Feltrinelli Audio Podcast FTV in collaborazione con Stand By Me.